Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Andrea Saletti ci parla di neuromarketing e scienze cognitive al servizio del business. Buon ascolto.
Ciao a tutti. C'è una sala bella piena, sono contento così riusciamo a parlare di un po' di cose. Mi presento velocemente, io sono Andrea Saletti. Sono CEO e marketing manager di un'agenzia che si chiama Pronesis, che è di Ferrara, che lavora e sviluppa principalmente siti e-commerce e siti web orientati alla vendita. La mia preparazione verticale in azienda è orientata su quello che è chiamato web marketing psicologico. Che cos'è il web marketing psicologico? Sostanzialmente è una macrodisciplina che ne comprende tantissime altre. E che sostanzialmente riassumono tutte le tecniche che possiamo utilizzare dal punto di vista della psicologia per influenzare, per educare e per fare in modo che gli utenti che entrano nel nostro sito web compiano l'azione per cui il sito web è stato progettato. Si va dalla psicologia della persuasione, ossia l'insieme delle tecniche, delle leve che vengono utilizzate a livello sociale per fare in modo che un utente si senta sicuro nel compiere una determinata azione, si senta influenzato, si senta persuaso, lo studio delle interfacce, la conoscenza di come disporre gli elementi all'interno di una pagina web per fare in modo che siano più facili da raggiungere, che sia possibile ottenere la massima fluidità cognitiva per raggiungere l'obiettivo che l'utente si pone di raggiungere. La programmazione neurolinguistica, i contenuti testuali costruiti e adattati in modo che siano più persuasivi possibile. La psicologia tipografica, anche la tipografia, l'uso dei font ha un impatto sulla nostra percezione di realtà di quello che stiamo leggendo. La psicologia cross-culturale, immaginate di avere un progetto che si affaccia su più mercati a livello internazionale. La conoscenza della psicologia e di quelli che sono i comportamenti di altre culture diverse dalla nostra è molto importante. Immaginate per esempio di affacciarvi sul mercato orientale. Vi faccio l'esempio più banale che posso farvi: l'utilizzo del colore nero in Europa è associato alla morte, al funereo. Se noi volessimo utilizzare lo stesso colore per evocare la stessa sensazione in Oriente, dovremmo utilizzare il colore bianco, che è l'esatto opposto. Conoscere queste differenze ci permette di comunicare nella maniera più efficace possibile per quanto riguarda la comunicazione visiva. Il circuito del desiderio: dovete sapere che esistono determinati ingredienti che, se utilizzati in maniera sequenziale all'interno di un progetto, di un prodotto, di un software, di un'applicazione, possono creare quella che è l'abitudine all'utilizzo e quindi la fidelizzazione verso quel prodotto. La psicologia comportamentale cognitiva: dovete sapere che tutti noi utilizziamo dei meccanismi per interpretare, per scegliere tra più opzioni che abbiamo davanti e per interpretare quello che ci viene proposto. Conoscere quali sono i meccanismi a livello cerebrale che intervengono ci permette di comunicare nella maniera più efficace possibile. La psicologia del colore: ci sono qui sicuramente, ne avrete letto e riletto su questo argomento, sicuramente i colori intervengono dal punto di vista della percezione di quello che stiamo vedendo. Vanno fatte naturalmente, bisogna allontanarsi da quelli che sono gli stereotipi che si possono leggere un po' ovunque anche nel web a riguardo, ma sappiate che comunque hanno un'incidenza da questo punto di vista. Il neuromarketing, che è la scienza che studia come il cervello umano reagisce agli stimoli di marketing, e infine la user experience, che si differenzia dallo studio delle interfacce perché studia quella che è l'esperienza dell'utente nell'utilizzo di determinate percorsi e interfacce web. Perché è importante migliorare l'aspetto persuasivo del vostro sito? Vi faccio un esempio molto pratico. Immaginate di avere un commercio elettronico e che ogni giorno, mediamente, sul vostro sito accedono 1000 visitatori. Di questi 1000 visitatori, solo 10 compiono l'azione per cui il sito è stato creato, ossia comprare uno o più prodotti. Questo si traduce, se vogliamo parlare a livello percentuale, in un tasso di conversione del sito che è dell'1%. Immaginate di voler migliorare questa situazione, di voler vendere, di voler fare in modo che, per esempio, raddoppino queste persone, che da 10 passino a 20. Nella più normale delle ipotesi sareste portati a pensare che la soluzione più logica è quella di raddoppiare le visite, portare da 1000 visitatori che entrano al vostro sito a 2000 visitatori. Automaticamente, se la matematica non è un'opinione, molto probabilmente raddoppieranno anche le persone che convertono. Però fare questa operazione ha dei costi molto alti, perché coinvolge professionalità molto diverse, quindi SEO, social media manager, digital PR, eccetera, 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 e soprattutto dei tempi di sviluppo che possono durare anche diversi mesi per ottenere il risultato. Voi immaginate di poter ottenere lo stesso risultato semplicemente intervenendo sul design e sulla distribuzione dei contenuti del vostro sito web. Quindi un unico tipo di intervento che può portare lo stesso tipo di risultato, cioè il raddoppio delle vendite a parità di visitatori. Questo non vi vieta successivamente di fare SEO, di fare tutte le azioni a livello di canali di entrata che si possono attuare, però avete la certezza che il sito sarà ottimizzato per rendere al massimo per quello che è il suo scopo. Ma poi c'è un altro motivo: i principali canali di acquisizione in questo momento sono tutti orientati verso quella che è la soddisfazione dell'utente una volta che è approdato sul sito venendo da loro. Per esempio, la SEO, uno degli elementi che influenza il posizionamento sui motori di ricerca in questo momento, è sicuramente il fatto che l'utente, una volta cliccato il risultato sui risultati di Google, trovi soddisfazione in quello che sta trovando ed ha una serie di parametri che Google riesce ad interpretare in questo senso. Un altro elemento è in AdWords. Gli annunci di AdWords vi permettono di risparmiare per quanto riguarda il costo del click se il sistema si accorge che l'utente prova soddisfazione una volta approdato nella pagina. Stessa cosa funziona anche in Facebook. La pubblicità su Facebook ha quello che è chiamato relevance score. Anche in questo caso, se l'utente trova soddisfazione sull'approdo della pagina del vostro sito, vi permette di risparmiare per quanto riguarda il costo della pubblicità. Quindi, se volessimo parlare di che cos'è il web marketing probabilmente in questo momento, potremmo, magari avrete sentito, il marketing è una questione di percezione, di stimolo della percezione, eccetera. Molto probabilmente il web marketing è una cosa un po' diversa in questo esatto momento, in questo periodo storico, ed è la creazione dell'aspettativa al di fuori del vostro sito web e la conferma dell'aspettativa all'interno del sito web vostro. E poi magari anche la possibilità di anticipare l'esperienza d'uso del prodotto per invogliare ad averlo. Qui manca qualcosa, sicuramente l'utilità reale del prodotto che state offrendo, che è la cosa forse in assoluto che poi fa la differenza per quanto riguarda la fidelizzazione. Però è vero che questa situazione, anche se c'è un prodotto di qualità, se non sapete ricrearla probabilmente perdete la maggior parte degli utenti che potrebbero essere convertiti in clienti. Prima di cominciare a farvi vedere qualcosa di veramente utile e pratico, vi parlo di quella che è la differenza tra persuasione e manipolazione. Ci tengo molto da questo punto di vista. La persuasione è un principio win-win, ossia io che tento di convincere qualcuno a fare qualcosa, ma per un qualcosa che so che sarà veramente utile per lui. Quindi significa allinearsi con il suo pensiero e guidarlo verso le nostre posizioni, portandogli comunque un vantaggio. Mentre la manipolazione è qualcosa di molto diverso, si ha quando si fa fare qualcosa a qualcuno contro quella che è la sua volontà, magari ingannandolo, raccontandogli qualcosa che non è reale. C'è una differenza sostanziale nei risultati di questa cosa. La persuasione, vi faccio un esempio molto pratico: immaginate di essere andati al cinema ieri sera, aver visto un bellissimo film, e incontrare oggi allo SMAU, mentre girate qui dentro, un vostro amico. Immaginate che potrebbe piacere anche a lui e tentate in tutti i modi di convincerlo ad andare a vedere quel film. Questa è persuasione, state facendo qualcosa ma lo fate a fine etico perché sapete che apprezzerà. Vi faccio di esempio di manipolazione però, quindi se aveste visto questo prodotto su una confezione e aveste deciso di comprarlo, foste tornati a casa e questo fosse il risultato, probabilmente vi sentireste un po' manipolati. Oppure magari mentre siete passati, prima di arrivare allo SMAU, vi siete fermati in un bar, avete visto magari fuori dal bar questa bellissima fotografia di questa colazione, vi siete seduti e vi hanno portato, messo questo nel piatto. Probabilmente in quel bar non ci tornate più. Siete al mare, vostro figlio vuole un gelato assolutamente, vede questo perché il suo personaggio preferito è Scooby-Doo, papà prendimelo, lo voglio a tutti i costi, glielo prendete, lui lo scarta E questo è il gelato che si trova tra le mani. Probabilmente, questa è manipolazione, ok? Probabilmente non comprerete più questo gelato. Quello che voglio dirvi è che non vi fidereste più di chi vi ha fregato la prima volta. Quindi la manipolazione degli altri è una scelta stupida dal punto di vista del business, anche online, perché velocemente, con la velocità di propagazione che ci sono dei mezzi digitali, vi farà terra bruciata. In tutto quello che vi ho fatto vedere, ho parlato di una cosa molto 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 importante, che è l'aspettativa. Tutto quello che avete visto ha generato un'aspettativa che poi è stata delusa subito dopo. L'aspettativa che cos'è? Dovete sapere che l'aspettativa è alimentata da questo neurotrasmettitore che si chiama dopamina, che è nel cervello di tutti noi e che è il principale motivo per cui ci svegliamo la mattina e decidiamo di fare qualcosa. È un meccanismo automatico che abbiamo tutti e che viene stimolato a livello cerebrale da qualsiasi sensazione di motivazionale e che ci porta a regalarci una soddisfazione personale. Quindi fare l'amore, mangiare dei cibi particolarmente grassi, a quelli siamo attirati, il gioco d'azzardo, ascoltare musica, giocare ai videogiochi, bere e magari anche essere continuamente stimolati dal guardare il vostro cellulare per andare magari su social network. Che cosa fa schizzare la dopamina? Che cos'è l'elemento che è in grado di generare l'aspettativa? Considerate che l'aspettativa è l'elemento che porta ad agire. Quando noi ci aspettiamo qualcosa e questo qualcosa è in linea con quello che stavamo magari cercando, ipotesi dal motore di ricerca oppure all'interno di un social network, stiamo facendo qualcos'altro, vediamo un annuncio su qualcosa che ci interessa veramente, si crea un'aspettativa. Che cosa è in grado di creare questa aspettativa? Beh, sicuramente la promessa di qualcosa, ma la promessa deve essere poi, come avete visto, mantenuta all'interno del sito web o della pagina su cui l'utente approda. Ora, questa è la grande sfida dal punto di vista neurocognitivo. Sono tre gli elementi sostanzialmente che attivano l'aumento del flusso dopaminergico. Il primo è un ambiente conosciuto. Perché? Perché se ci muoviamo in un ambiente che non conosciamo, tutti i nostri sensi sono in allerta e per paura che avvenga qualcosa che magari non ci aspettiamo. Quindi non siamo mai tranquilli nel fruire di quello che stiamo per vedere. Quindi il primo elemento è far trovare l'utente in una situazione in cui riesce in automatico, con una grossa fluidità cognitiva, a muoversi liberamente nel sito. Il secondo grande elemento è la promessa di una ricompensa che sia emozionale. Non qualcosa di tecnico, ma qualcosa che regali una sorta di piccolo sogno, di piccola speranza di cambiamento a livello emotivo. E l'ultimo elemento è una ricompensa che superi quella che era l'aspettativa iniziale. Ok? Questo perché? Perché la dopamina sostanzialmente si attiva nel momento stesso in cui esiste l'aspettativa, ma non nel momento in cui usufruiamo di qualcosa. È l'anticipazione che genera l'afflusso di dopamina e la ricompensa superiore all'aspettativa la mantiene alta. Andiamo a vedere però lato pratico di cosa si sta parlando. Si sta parlando di una situazione che è molto semplicemente riassumibile in questo modo. Quindi ricompensa maggiore di quella che vi stavate aspettando, c'è un aumento del flusso e una ricompensa minore, una diminuzione del flusso. Questo si traduce in: continuo a visitare il sito web, esco dal sito web. L'aumento del flusso dopaminergico aumenta anche il desiderio verso ciò che l'ha attivato. Attenzione però, perché la situazione oggi nel web è questa. Voi vi sarà capitato di navigare nei siti e a un certo punto non capire più dove dovete guardare, perché c'è un continuo urlare per chi ha il prodotto migliore, per chi ha la soluzione più efficace per voi, e molto probabilmente smettete di guardare. Avviene quella che chiamate la cecità da banner, ok? Considerate anche che da un'ultima scoperta la nostra capacità di attenzione è scesa a 8 secondi dai 12 di qualche anno fa e siamo sotto alla media di quella di un pesce rosso. Ok? Quindi la velocità con cui noi dobbiamo essere in grado di attivare queste situazioni deve essere assolutamente immediata. Come si fa a ottenere attenzione in una situazione come quella che avete visto prima e in maniera anche veloce? Prima di tutto conoscendo quello che è il vostro target, ma soprattutto quelle che sono le vostre buyer personas. Ora vi spiego di cosa sto parlando. Prima di iniziare qualsiasi progetto web, quello che deve essere il vostro obiettivo non è raggiungere tutti, ma è raggiungere le persone che sono potenzialmente interessate a quello che state cercando. Fino ad oggi chiaramente questo tipo di informazioni le potevate raccogliere tramite quello che erano i sistemi tradizionali, quindi le analytics, un CRM aziendale, eventualmente un sondaggio, eccetera. Questi dati però hanno una caratteristica, sono dei dati quantitativi. Sappiamo quello che le persone hanno fatto sul sito, dove hanno cliccato, come si sono mosse, che percorso hanno fatto, ma ci manca un particolare molto importante, che è perché hanno fatto queste cose. Questa risposta la possiamo solo ipotizzare, ma non la possiamo sapere se non utilizziamo degli altri strumenti più recenti che ci forniscono dei dati qualitativi, che sono per esempio dei sondaggi mirati in maniera psicologica per ottenere informazioni superiori a quelle che un normale sondaggio potrebbe fornire, il monitoring di come si muovono queste persone all'interno dei social, ma soprattutto dei tools che permettono di fare analisi esperienziale, fino ad arrivare a fare addirittura video degli utenti, dei loro comportamenti sul sito. E pensate che in questo modo riuscite a capire magari che un prodotto che pensavate che l'utente cliccava più spesso sull'e-commerce perché credevate di averlo messo a un prezzo ottimo, in realtà lo faceva perché era il più evidente ed è il primo che trovava all'apertura della pagina. Una volta definiti il target, e questo è un ottimo schema da cui partire, ok? Potete creare le buyer's personas, ossia sono delle sorte di curriculum fittizi, non reali, basati su quelle che sono le caratteristiche comportamentali, psicologiche e di abitudine dei vostri utenti tipo. Quindi non solo quello che fanno sul sito web, ma quelle che sono per esempio i loro desideri della vita, cosa gli piace fare, che hobby hanno, che film gli piacciono, che libri hanno letto, che musica ascoltano. Capite che se conoscete questi elementi, utilizzare questo tipo di informazioni e contenuti sul sito web va a stimolare direttamente quello che è realmente il loro interesse. Ma andiamo nel pratico, andiamo a vedere sul vostro sito web cosa potete fare per mantenere alto il flusso dopaminergico. Allora, andiamo a vedere che cos'è l'ambiente conosciuto in un sito web. Prima di tutto, fluidità cognitiva. Vi rivelo questa cosa. Dovete sapere che se voi utilizzate un'immagine e un testo e disponete gli elementi come vi sto facendo vedere, quindi l'immagine sulla sinistra e il testo sulla destra, mantenete una semplicità di interpretazione a livello cognitivo che è altissima, perché le aree dedicate all'interpretazione degli elementi sono distribuite esattamente in questo senso e permettono a chi sta guardando quell'informazione di assimilarla in maniera velocissima senza avere frizioni. Quindi tutte le volte che avete magari invertito questi elementi avete ottenuto una frizione a livello di comprensione un po' più alta rispetto a questa. Questo è l'ambiente conosciuto, semplicità di interpretazione di un contenuto. Un altro elemento molto 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 importante è le convenzioni del vostro settore. Molte volte ci sentiamo dire: voglio fare un sito web che sia assolutamente diverso da tutti gli altri che ho visto, voglio fare un sito web che rompa il mercato, che sia il migliore in assoluto e che quando uno lo vede dica: ah, io non ho mai visto una cosa del genere. Beh, sappiate che questa cosa è la morte probabilmente, a meno che non abbiate un budget altissimo per permettervi di gestire anche tutto quello che sarà il dopo di questo tipo di entrate sul mercato, è la morte di quello che può essere un business. Perché? Perché semplicemente, e nel web odierno difficilmente si riescono a trovare delle nicchie scoperte di mercato, probabilmente entrate in una nicchia di mercato che è già coperta da qualcuno. Quello che voi avete come obiettivo è trovare clienti, ma anche rubare clienti a chi ce li ha già. Il problema è che se voi entrate con qualcosa di nuovo e fate compiere uno sforzo cognitivo di apprendimento a persone che sono già abituate a determinate convenzioni, a trovarsi un menu fatto in una determinata maniera, determinati colori, determinati elementi a livello di ricerca sul sito fatti in un modo, state mettendo una sorta di muro che queste persone devono impegnarsi a valicare per poter imparare a usare il vostro sito. Ma perché lo dovrebbero fare se sono già clienti di un vostro competitor? Ok? Quindi la cosa più importante, l'ambiente conosciuto, è mantenere quelle che sono le convenzioni del settore in cui vi trovate. Guardate questi tre siti, vendono prodotti molto simili, sono comunque prodotti di abbigliamento underground, magari con target lievemente diversi, però se voi notate lo stile utilizzato è identico, stessi colori, cambiano i dettagli chiaramente perché è lì che si fa la differenza, però l'impressione è quella, l'utente si aspetta di trovare questo tipo di interfacce e questa interfacce, se entrate in questo mercato, gli dovete fornire. Promessa di ricompensa. Promessa di ricompensa emozionale nel web design. Vi faccio, per farvi capire nella maniera più veloce possibile che cosa intendo, vi faccio vedere questo sito, questo e-commerce che vendeva biciclette. Questa era la pagina, una classica pagina di listing di categoria dove venivano mostrate le biciclette da montagna, da trekking, le mountain bike. Guardate cosa è successo, è stato inserito all'interno di questa pagina un elemento che creava aspettativa emozionale sul prodotto. Conoscendo il target, è stato promesso quello che sarebbe successo utilizzando quel prodotto. Se il target si identifica in questo, succede poi questo. Aumento delle conversioni su questa pagina e di vendita dei prodotti, semplicemente perché si è creata un'aspettativa emozionale. Si è abbandonata la comunicazione logica e sono state introdotte le emozioni. C'è l'ultimo elemento, il superamento dell'aspettativa nel web design. Con che cosa superiamo l'aspettativa? Io vi ho detto, fate i siti simili ai concorrenti, inserite una promessa emozionale, magari la fanno anche gli altri. Che cosa è l'elemento che supera l'aspettativa? L'elemento che supera l'aspettativa è l'inserimento di particolari che amplificano e rendono migliore il vostro sito rispetto agli altri dal punto di vista del design. Vi faccio un esempio pratico. Questo era un nostro cliente, Slam Jam Socialism, nel 2014. È un sito internazionale che vende abbigliamento underground e che si situa sullo stesso settore dei siti che avete visto prima. Come vedete, lo stile era molto simile. La sfida è stata cambiare l'impatto comunicativo aumentando la percezione del dettaglio, mantenendo lo stesso stile però e le stesse convenzioni del settore. Il risultato è stato questo. Come vedete, una diminuzione degli elementi di informazione che praticamente, se notate, vedo che qualcuno si sporge quasi per vedere ed è fatto apposta. Voi non vedete quello che c'è scritto, ma vedete il prodotto. Il prodotto è l'unico elemento che è in grado di attirare il desiderio dell'utente. Il prezzo, qualcuno lo vede? Sì, più vicini lo vedo. L'aggiunta al carrello si vede molto? Ok. Come vedete, è stata una sfida, però questa soluzione ha aumentato in maniera esponenziale le vendite e la fidelizzazione. L'elemento principale in tutto il sito rimane il prodotto, non c'è altro. Quando ci si innamora emozionalmente del prodotto, si possono superare anche le barriere di prezzo. Ok, adesso che vi ho fatto tutta questa bella introduzione, andiamo a parlare di quello che è l'argomento principale che volevo affrontare oggi e che riguarda quella che è la Unique Value Proposition. Qualcuno qui sa di cosa sto parlando ad alzata di mano? Ok. Allora, vi ho fatto vedere che l'utente deve trovarsi in un ambiente conosciuto, che deve avere una promessa emozionale, che deve vedere a livello di design qualcosa di superiore rispetto a quello che aveva già visto, ma non vi ho detto un'altra cosa molto importante. In quegli 8 secondi l'utente deve capire che cosa fate, chi siete e perché deve scegliere voi rispetto agli altri. Quindi la Unique Value Proposition è la principale promessa di valore del vostro prodotto o servizio. è quella che più di tutte lo identifica e lo differenzia rispetto alla concorrenza. E si traduciamo, tradotto è una frase che l'utente legge all'entrata del sito e che gli rende subito chiaro perché deve scegliere voi e non qualcun altro, che cosa vi differenzia da tutti gli altri. Adesso vi faccio vedere due immagini per farvi capire la potenza della Unique Value Proposition, alla quale avete assistito tutti, ed è al di fuori del web. La prima è questa. E la seconda è questa. Non voglio entrare dal punto, nel merito politico di questa cosa, vi voglio solo dire che queste persone, anche davanti a situazioni in cui si trovavano a competere con qualcuno che aveva liste infinite di proposizioni, magari molto positive anche, dicendo una cosa differenziante, calata sul target, hanno avuto la meglio. Questa è la potenza di questo tipo di messaggio, questo tipo di tecnica. Che cos'è? Non è la Unique Value Proposition, non è uno slogan. Quelli che vedete, chi sono io, Babbo Natale, I'm loving it, se ti piace la frutta mangiatela tutta, just do it, ascolta la tua sete, non sono Unique Value Proposition, sono slogan. Cioè non vi stanno dicendo che cosa fa cosa fanno queste aziende, vi creano un'identità di azienda, sono molto importanti ugualmente, ma se per la prima volta doveste capitare su un sito e leggere una di queste frasi, probabilmente non capireste al volo che cosa vi stanno proponendo. E non è neanche una frase tecnica o autoreferenziale, una cosa tipo automatizziamo l'organizzazione degli ambienti di recupero dati al fine di fornirti applicazioni di marketing evolute e incentrate sull'ottimizzazione del tuo ROI. Probabilmente non c'è nessuno in questa sala che ha capito che cosa ho detto, neanche io, non solo voi. Quando facciamo scrivere la Unique Value Proposition a qualcuno dell'azienda, a un tecnico, il risultato molto spesso è questo, cioè si usano tecnicismi all'interno che si danno per scontati e poi magari dal punto di vista pratico l'utente medio non sa nemmeno cosa sono. Deve essere il primo elemento testuale letto dagli utenti sul tuo sito web e deve evidenziare per loro un vantaggio unico e di facilissima comprensione. Questa è la home page di Skype, che vi dice: con Skype chiacchieri in libertà in tutto il mondo, chiama, scrivi e condividi quello che vuoi gratis. Avete capito cosa potete fare con Skype? Credo, lo userete sicuramente, ma credo che se lo vedeste per la prima volta avreste già chiaro che cosa serve questo strumento. Adesso vi faccio, così andiamo nel cuore del workshop, tre esempi di come potete imparare in maniera scalabile a creare delle Unique Value Proposition per la vostra impresa o per un vostro cliente, utilizzando queste tre strategie dal punto di vista pratico, in base a quelle che sono le caratteristiche. Vi premetto che è molto facile, per esempio per landing page, creare una Unique Value Proposition se sappiamo qual è il problema che la landing page risolve. Vi faccio un esempio: se io ho un dentista ho una landing page di un dentista che sta aperto anche la notte, e la prima cosa che potrò dire è cercare di intercettare qualcuno che magari ha mal di denti la notte, sta cercando quella cosa, esce alla mia pagina e gli dico: io sono aperto 24 ore su 24, chiamami, non spendi niente di più rispetto alla tariffa normale. Questa Unique Value Proposition è molto semplice da creare, perché sappiamo il problema che esiste. Il problema è quando abbiamo dei settori e dei business che sono molto simili tra di loro, che propongono cose molto simili ad altri loro competitor e che magari non rispondono direttamente a un problema, ma devono generare comunque un'aspettativa. Allora, la prima regola che io vi do, e che è una regola a livello di neuromarketing e di scienze cognitive, è questa. Dovete sapere che il nostro cervello interpreta un concetto solo se è finito, se è misurabile o riferito a una chiara esperienza precedente. Tutto quello che è al di fuori di queste caratteristiche è molto labile e non riusciamo ad interpretarlo. Guardate questo esempio. Potrebbe essere che avete deciso di mettere questa Unique Value Proposition sul vostro sito di parrucchiere. Capelli 12 tagli ok, con noi rimetti la testa a posto almeno per un mese. Se applichiamo il meccanismo di tangibilità, possiamo migliorare questa frase, adesso lo vedrete direttamente, andando a selezionare quali sono gli elementi che sono non interpretabili perché sono troppo generici e dandogli un'interpretazione più semplice. Il primo passaggio che posso fare è questo: cosa sono i 12 tagli ok? Probabilmente nella testa di ognuno di voi i 12 tagli ok sono cose diverse, però se io dico che sono 12 tagli da passerella è molto più chiaro nella vostra testa che cosa può essere il risultato. E non vai più dal parrucchiere almeno per un mese, è un altro elemento di tangibilità. Avete più chiaro che cosa significa stare a posto? Cosa vuol dire stare a posto? Che non tornate più, ci andate una volta al mese. Si può fare ancora meglio, guardate questo meccanismo: 12 tagli da passerella e risparmi 70 euro al mese di parrucchiere. È più chiaro nella vostra testa quello che vi sto offrendo? Credo che sia molto molto più preciso questo tipo di offerta rispetto alla prima. Questo esercizio lo potete fare liberamente su qualsiasi testo o headline, anche di blog voi avete, cercando di spezzare quelli che sono gli elementi e chiedendovi: ma questo è troppo generico, posso dirlo in una maniera più specifica, più concreta, dando un valore numerico, misurato? Fino ad arrivare a risultati di questo tipo. Vi faccio vedere quest'altro esempio. Questo mette insieme un target, come vedete con l'immagine che state utilizzando. Adesso che siete qui, qual è una cosa che si potrebbe fare per migliorare subito l'interpretazione di questa immagine? Invertire, ok? Fare un'inversione, mettere il testo a destra, ok? In questo caso non lo abbiamo. Comunque, immaginate di passare davanti a un'agenzia di viaggi e trovare questo tipo di cartellone, ok? Sicuramente l'immagine è scelta con un target, c'è il target, ok? C'è anche la promessa di aspettativa, la promessa emozionale, e c'è un messaggio: weekend da sogno a prezzi incredibili. Avrete visto questo tipo di messaggi a migliaia, sono formule abusate, un po' come corri in edicola, che ormai non lo sentiamo neanche più man mano che se lo dicono. Cos'è la caratteristica di questo messaggio? Primo, che è molto generico, e la seconda cosa è che è inutile per chi ve lo sta proponendo, per un motivo ben preciso. Primo, perché se io chiedessi ad ognuno di voi che cos'è un weekend a sogno e che cosa sono prezzi incredibili, ognuno di voi mi risponderebbe in una maniera diversa. La vostra aspettativa rispetto a questi due elementi non è tangibile, è personalizzata, è soggettiva. Quindi probabilmente si crea un'aspettativa che l'agenzia difficilmente riuscirà comunque a soddisfare. Ok? Quindi tempo perso per persone che si aspettano cose che magari non sono all'interno di questa offerta. Facciamo una modifica, come ci siamo detti prima. Intanto decidiamo che cos'è il prezzo. Il prezzo è a partire da 50 euro a coppia, è più chiaro credo ora nella nostra testa. Vado avanti, si può fare meglio. Che cos'è un weekend? Per qualcuno potrebbe essere una notte, qualcuno potrebbe essere due notti, diciamolo, tre giorni, due notti, più cena per due persone, a partire da 50 euro a coppia. Sto volutamente esagerando, probabilmente questa offerta non la troverete mai, però per farvi capire cosa significa aumentare la specificità e la tangibilità di quello che si sta dicendo. Probabilmente tutte le persone che hanno un'idea diversa da questa non entreranno neanche, e entreranno persone che sono veramente interessate a questo tipo di offerta. Aggiungiamo un elemento che è chiamato ancoraggio. Ancoriamo una cifra spesa a un qualcosa che tutti noi probabilmente facciamo almeno qualche volta al mese: mangiare fuori, andare a cena. Ok, se io vi dico che potreste rinunciare a una cena per avere una cosa del genere, probabilmente è più forte che dirvi 50 euro. C'è un ultimo elemento. Non diamo per scontato quello che è scontato per il mercato. Vuol dire che se ci sono delle caratteristiche che sono uguali e normali per chiunque compete nel mercato in cui vi trovate, e quindi non le omettete perché le date per scontate, molte volte sono cose che le persone si chiedono ugualmente e hanno il dubbio. Vi faccio un esempio: qui sono due coppie, potrebbe essere che due coppie abbiano anche dei figli, potrebbe essere che si chiedano: ma se io porto i figli cosa succede? Che tipo di vantaggio ho? Li devono pagare? E c'è nell'offerta. Aggiungiamo anche questo elemento che molto spesso è scontato: negli alberghi molto spesso i bambini comunque non pagano, è una cosa quasi, quasi automatica, però se noi non lo diciamo il dubbio rimane. Questa offerta che voi vedete è specifica, tangibile e vi porta solo le persone che sono realmente interessate a questo. Le altre non entrano e non vi fanno perdere tempo. Andiamo avanti. Unique Value Proposition con frame di affidabilità. Il nostro cervello lavora in costante risparmio di energie e quando si imbatte in uno stereotipo tende ad accettarlo senza porsi troppe domande. Il nostro cervello è pigro, diciamo che si attiva solamente se è proprio necessario. Per tutto il resto l'interpretazione di quello che vediamo e leggiamo è automatica e si basa su esperienze passate, su quelli che sono i nostri metodi consolidati di rispondere ai dubbi e alle scelte, eccetera. Quindi se noi utilizziamo nella Unique Value Proposition degli elementi che sono stereotipi molto forti a livello culturale, possiamo aumentare il valore della percezione. Questo perché e quando va utilizzato? È utile quando vi trovate in un mercato che è saturo, dove fate tutti la stessa cosa e dove di trovare un elemento veramente differenziante è quasi impossibile. Allora a quel punto utilizzare gli stereotipi diventa veramente importante. Guardate questo esempio, questa è un'applicazione. Ottieni di più ogni giorno, milioni di persone si affidano a Todoist per portare a termine le cose da fare. Ci sono tanti strumenti come questi a livello di web. Qual è l'elemento, lo stereotipo che viene utilizzato? Milioni di persone. Se lo utilizzano milioni di persone, la riprova sociale, il fatto che ci sono così tanti che hanno scelto questo tipo di soluzioni rispetto ad altre identiche, allora l'elemento stereotipo può aumentare l'interesse alla scoperta di quello che è il prodotto. Pronesis, agenzia, l'elemento dell'esperienza, cioè dire lavoriamo dal 2000 e miglioriamo dal 2000 per te, è un elemento differenziante che si basa su quello che è lo stereotipo del fatto che se un'agenzia esiste da più di 15 anni probabilmente ha creato valore ed è sostenibile. Guardate addirittura apple.com, comparazione di eccellenza. Guardate, questa è una cosa molto sottile. Vetro Ionix rinforzato in ogni molecola. Volevamo che i modelli della collezione sport fossero più leggeri possibile, per questo abbiamo scelto il vetro alluminio silicato, lo stesso materiale usato per i finestrini degli space shuttle e dei treni ad alta velocità. Allora, sapete cosa ha fatto? Hanno utilizzato lo stereotipo della NASA, della potenza dal punto di vista della tecnologia, per dimostrarvi che loro sono a quel livello, ma non è detto che il finestrino che ha utilizzato lo Space Shuttle non sia lo stesso che utilizzano in alcune automobili normalissime, ok? Solo che questa cosa che io vi sto facendo notare, la notate adesso che vi sto stimolando a livello razionale, se voi leggete questa frase, lo stereotipo passa. Andiamo all'ultima, quella più difficile da realizzare ma quella più potente in assoluto e quella anche da utilizzare dal punto di vista etico in maniera più oculata. Dovete sapere che il nostro cervello è programmato prima di ogni altra cosa per farci allontanare dalla sensazione di dolore. Ogni cosa, la cosa più radicata che ci porta a livello di motivazionale all'azione è fuggire dal dolore. È il primo elemento, è il motivo per cui avvertiamo delle sensazioni così forti a livello emotivo quando vediamo qualcosa che ci provoca dolore, e se le paragoniamo alle emozioni positive di scene, di emozioni positive, non sono equiparate alla stessa maniera. Il nostro cervello è molto sensibile a questa situazione. Ora vi faccio vedere uno schema che utilizzo che è molto utile per arrivare ad individuare quale potrebbe essere la zona di dolore del vostro target. Ora vi spiego come utilizzarlo in maniera etica e senza fare errori nell'impostazione. Allora, guardate questa immagine, questa è il riassunto di quella che è la psicologia del desiderio. Più siamo nella parte bassa, più questo stimolo all'azione è il più forte in assoluto. Se noi riusciamo a colpire a livello di messaggio questa zona, l'utente sarà portato ad agire molto di più che se lavoriamo su questa. Questa parte lavora a livello subconscio, non siamo coscienti realmente di questo tipo di meccanismi e pensieri, mentre siamo coscienti e razionali e ci motiviamo questa parte. Ora vi faccio vedere che cosa vuol dire. e vi faccio vedere dal punto di vista della creazione di una unique value proposition cosa significa. Partiamo dal desiderio. A sinistra mettiamo quello che potrebbe essere il desiderio, il pensiero dell'utente per ogni fascia, per ogni livello, e a destra mettiamo quella che potrebbe essere la unique value proposition per ottenere una sua azione riferita al pensiero che ha appena espresso. Allora, il desiderio quale potrebbe essere? Adesso vi faccio un esempio molto banale, ma è importante che capiate il meccanismo. Il desiderio potrebbe essere: desidero acquistare un'auto di lusso. È il risultato di tutta una serie di processi cognitivi questo. Si presenta sul web l'utente e vuole questo. Ecco che il vostro sito potrebbe rispondere in approdo con questa unique value proposition: vendiamo splendide auto di lusso. Ok? Però non è forte questo richiamo, cioè non è un elemento che potrebbe portarlo all'azione. Scendiamo un attimo un po' più in basso, vediamo che cos'è la voglia. Ho voglia di cambiare auto. Ok? Desidero acquistare un'auto di lusso perché ho voglia di cambiare auto. Che unique value proposition inseriamo? Togliti la voglia di cambiare auto, la nuova berlina XYZ ti aspetta, costruita su questo livello. Anche questo l'avrete sentito dire molte volte, ma non è ancora abbastanza efficace. Stiamo lavorando a livello razionale, perché stiamo lavorando su cose che lui si riesce ad autoragionare. Andiamo al bisogno. Perché vuole cambiare auto? Perché l'auto è vecchia, necessita di cambiarla, e dal meccanico due volte in un mese. Siamo arrivati al bisogno, c'è bisogno che io la cambi per questi motivi. Supervalutiamo la tua vecchia auto, togliti la voglia prima che scada l'offerta sulla nuova berlina XYZ. Doppia cosa, supervalutiamo la vecchia auto, abbiamo intercettato il bisogno, e togliti la voglia di cambiare auto prima che scada l'offerta sulla berlina che è l'auto di lusso. È già un po' più forte, siamo riusciti ad intercettare quello che è la problematica. Adesso andiamo sulla parte più delicata. La parte più delicata è che dovete arrivare a stimolare solamente se è eticamente corretto. Dopo vi spiego bene perché. Perché io a livello... è un'ipotesi, non prendete questa cosa come assoluto. Sto facendo un esempio di target molto banale. Perché io voglio un'auto di lusso e non sto cambiando l'auto con una utilitaria? Con la tale auto non avverto la stima e lo stupore delle persone. Unique value proposition. La nuova berlina XYZ è talmente appariscente che anche il tuo capo te la invidierà. Cominciamo a fare leva su quelli che sono i bisogni inconsci, e questo è molto più forte di tutte le altre che vi ho fatto vedere prima. Scendiamo. Qual è il dolore, il pain di questo disagio? Non voglio sentirmi insicuro o inferiore agli altri. Questa è la cosa da cui stiamo fuggendo. La nuova berlina XYZ è talmente speciale da fare invidia a chi non ce l'ha, ma è solo per i pochi che possono meritarsela o permettersela. Questa unique value proposition va a colpire esattamente dove l'utente è più vulnerabile, e quindi ha un risultato maggiore che questa, chiaramente. Questo tipo di esercizio lo potete fare, ma chiaramente va fatto con chi sa anche interpretare quelle che potrebbero essere le reali situazioni psicologiche, quindi non cimentatevi in invenzioni assurde per arrivare a capire ugualmente qual è il dolore, anche se non riuscite ad avvertire quale potrebbe essere, ma soprattutto va utilizzato in maniera etica. Vi faccio un esempio: se noi dovessimo vendere delle parrucche a delle persone che magari hanno fatto delle cure di un certo tipo, molto invasive, e che cercano le parrucche per quel motivo, arrivare qui non è etico. Fermatevi prima. Ok? Questo è il messaggio che volevo darvi. Guardate questo esempio: un integratore alimentare contro l'astenia. Qual è la unique value proposition con Carnidine Plus? Ho capito che un film o una cena fuori non erano più un miraggio. Il problema era il disagio creato dal fatto di avere necessità di andare al bagno in situazioni che erano scomode, che mentre si era fuori con gli amici, eccetera. Intercettato e risolto. Ok? Per concludere, vi lascio una considerazione finale sulla quale dovete basarvi in assoluto per riuscire ad interpretare qualsiasi tipo di comunicazione farete per un prodotto o un servizio. Se voi ragionate su questo che vi sto per dire, probabilmente qualsiasi cosa poi andrete a promuovere, bene o male che sarà fatto, sarà comunque sulla giusta strada. Ricordatevi che in generale le persone non comprano dei prodotti o dei servizi. Le persone acquistano dei modi per risolvere quelli che sono i problemi, per soddisfare quelli che sono i bisogni, per raggiungere più in fretta degli obiettivi o per realizzare i loro desideri più nascosti. Quindi non vendetegli mai il costume, ma un mezzo per diventare supereroe. Ok? Grazie mille e grazie per l'attenzione.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.